Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
La mia presentazione cercherà di dare una risposta a una domanda semplice: che cosa sono i gruppi di lettura, da dove arrivano e forse dove vogliono andare, dove stanno andando. Io cercherò di fare un breve retroterra, una presentazione anche su esperienze straniere, perché sono quelle a cui ci ispiriamo, sono quelle più importanti, e Marilena invece poi inquadrerà anche dal punto di vista pratico la strada di costruzione di un gruppo di lettura, perché questo in Italia è un momento buono per i gruppi di lettura, se ne stanno costituendo tanti anche qui in Trentino, ma direi in tutta Italia, e quindi potrebbe venire in mente a qualcuno, no, di costituirne. Quindi è anche utile sapere quali sono poi le strade pratiche da percorrere. Partiamo da tre definizioni del gruppo di lettura. Allora, che cos'è un gruppo di lettura? La prima definizione è scherzosa, presa da un manuale americano. Come vedremo poi, gli americani hanno molto lavorato sul tema della lettura, del gruppo di lettura, e dice appunto: è un gruppo di persone capaci di uccidere, se hai per le mani, per le grinfie, un autore, non lo porti a prendere il tè con il gruppo di lettura. Quindi definisce subito questa natura autoriale del gruppo di lettura, insomma, che dipende dalla figura dell'autore, che ha bisogno dell'autore, che vuole confrontarsi con l'autore in forma conviviale spesso, come poi vedremo. Una definizione più empirica è quella che ci dà invece Blanca Calvo, che ha messo in piedi le esperienze spagnole dei gruppi di lettura, che parte, sembra una definizione lapalissiana, un po' tautologica, no? Ma come vedremo non lo è. Cioè dice: a un gruppo di persone che leggono nello stesso tempo un libro. Quella parola "nello stesso tempo", poi ci ritorneremo, è molto importante, perché non dice insieme, dice nello stesso tempo, e quindi... La terza definizione, invece un po' più seria, è un gruppo di persone che possono leggere, amano leggere e amano parlare di ciò che leggono. Possono leggere è una definizione selettiva, perché, come sappiamo, non tutti gli uomini possono leggere, ci sono ancora molte persone che per svariati motivi non lo possono fare. Amano leggere, anche questa è una definizione che circoscrive, cioè non tutti i leggenti amano leggere, potremmo dire non tutti i leggenti sono lettori. O forse non tutti i lettori amano leggere, e quindi si va circoscrivendo. Amano parlare di ciò che leggono. Qui facciamo addirittura un'ulteriore selezione all'interno della categoria dei lettori, perché, come sappiamo, non tutti i lettori, e con buonissimi motivi, amano parlare di ciò che hanno letto, discutere, confrontarsi su quello che hanno letto. Queste definizioni andrebbero ovviamente tutte problematizzate, come sempre con le definizioni, servono solo a dare una nota di ingresso per capire tre possibili modi di vedere il gruppo di lettura. Ma vediamo sempre rapidamente, la mia carrellata sarà molto veloce. Da dove arrivano i gruppi di lettura? Perché anche se sono balzati alla ribalta recentemente, arrivano in realtà da molto lontano. Ma come vedremo, le esperienze lontane non sono la stessa cosa di quello che succede oggi. Quindi le radici potrebbero essere addirittura, gli antenati potrebbero addirittura essere rintracciati in ambito anglosassone, nelle esperienze delle società letterarie, dei caffè letterari, che sono cresciute nell'Ottocento soprattutto, e che però definivano delle realtà formate da persone molto colte, maschili, quindi erano in alcuni di questi club l'accesso alle donne era addirittura vietato, e abbastanza snob, cioè svolgevano queste società letterarie una polemica contro il lettore comune, di cui poi prese le difese Virginia Woolf, e quindi diciamo molto diverso da quello che succede oggi, come vedremo. Un altro antenato importante da tenere presente è invece in ambito francese e anche tedesco, cioè l'esperienza dei gabinetti di lettura in quel periodo, che anche qui dobbiamo situare dopo la Rivoluzione francese e per molti anni a venire dopo la Rivoluzione francese, quando si diffuse il cosiddetto furore di leggere, e Chartier ci racconta che a Parigi non c'era nessuno che non portasse un libro in mano, che si vedevano le persone che si coricavano il libro, che si alzavano con il libro, che lo mettevano sul comodino, un momento di grande passione per la lettura. Ecco, oggi però i gruppi di lettura sono un fenomeno completamente diverso, sono espressione di quel lettore comune che era stato per esempio diffamato dalle società letterarie di quei tempi, sono a grandissima maggioranza femminile, mentre le società letterarie hanno una grande maggioranza o addirittura esclusivamente maschile. Richiamare anche se rapidamente queste origini serve a capire che nei paesi in cui si è sviluppata di più l'esperienza di gruppi di lettura, cioè i paesi anglosassoni, è anche perché c'era alla base un'esperienza storica di un certo tipo, c'era la Great Book Foundation per esempio negli Stati Uniti d'America, che nel dopoguerra aveva già messo in piedi 10.000 gruppi di lettura che funzionano, alcuni funzionano ancora tutt'oggi, questi gruppi di lettura. Quindi si seminava su un terreno che aveva già una certa. Vediamo adesso, allora, da questa storia che ho solo per titoli accennato, che sviluppi ci sono oggi, e possiamo parlare di tre modalità, di fare almeno tre modalità, potremmo dirne molte di più, per esempio un manuale che ha curato la New York Library dice che non esiste nessun gruppo di lettura che sia uguale a un altro, quindi quanti ce ne sono, così potrebbero essere i modelli. Però, se vogliamo, per schematizzare, per utilità, rintracciare tre linee principali, potrebbero essere queste. La via anglosassone, soprattutto americana, che poi lo vedremo, una realtà molto, molto imponente. La via latinoamericana, con caratteristiche sensibilmente diverse. E la via che sta nascendo oggi, possiamo dire, in questi anni, che è la via europea, rappresentata soprattutto dalle esperienze italiane e spagnole, perché quelle britanniche le consideriamo dentro la via anglosassone, diciamo, perché anche in Gran Bretagna ci sono moltissimi gruppi di lettura. Ecco, queste appunto sono alcune immagini, la prima l'immagine del gruppo di lettura di Toledo, che è andato in prima pagina sul País un paio di anni fa, e poi ci sono qualche gruppo di lettura italiano, ma sono molti di più, insomma Cervia, che ha una biblioteca che ha messo in piedi una delle prime esperienze di gruppi di lettura, la biblioteca di Empoli, e un'esperienza curiosa tra le tante che si possono citare, questo Librar, Libri al Bar, che è un gruppo di lettura che è nato da una biblioteca ma che è andato fuori di sé, si è trasferito rapidamente fuori dalla biblioteca. Torniamo all'esperienza anglosassone per vedere quali sono gli elementi principali e vedere che cosa possono essere utili per noi. Intanto si tratta di una realtà imponente, quindi si parla di 50.000 in Gran Bretagna e 500.000 gruppi di lettura negli Stati Uniti, quindi numeri assolutamente non paragonabili ai nostri. Una realtà molto diversificata, perché ci sono gruppi come i prustiani o i joyciani che leggono, i joyciani hanno letto 5 capitoli di Ulisse negli ultimi 14 anni, cioè vanno avanti a un ritmo. Di conto ci sono i divoratori di bestseller che negli Stati Uniti sono capaci di leggere anche un libro alla settimana. Per darvi l'idea degli estremi da questo punto di vista, sia delle scelte di lettura che dei tempi che questi gruppi si danno. Ma poi ci sono gruppi di sole donne, di soli uomini, gruppi che nascono nei luoghi di lavoro, gruppi negli ospedali, gruppi infragenerazionali che comprendono generazioni diverse e gruppi monogenerazionali, gruppi in cui ci sono i bambini e i genitori insieme. Insomma, tutte le declinazioni possibili di questa esperienza negli Stati Uniti sono state percorse. Si tratta negli Stati Uniti di qualcosa che è un movimento, perché si definisce tale, è anche un'industria, quindi che ha le sue riviste, i suoi canali televisivi, i suoi show televisivi, e che ha una rete di professionisti, cioè negli Stati Uniti il coordinatore di gruppi di lettura, non sempre, ma in una buona numero di casi, è una persona che lo fa per lavoro, quindi è pagato, a volte sono le stesse persone che costituiscono il gruppo di lettura che si autotassano per pagare il coordinatore. Comunque è un lavoro, diciamo, in Italia ovviamente non esiste nessuna esperienza lontanamente simile, non c'è una professione neanche in divenire di coordinatore di gruppi di lettura, magari non si sa. Ecco, gli elementi portanti quindi dell'esperienza anglosassone sono la convivialità, ci si vede fuori dal gruppo di lettura, si mangia insieme, si va al cinema insieme, si dividono anche altri momenti della vita comune. Il cibo è un ingrediente fondamentale dell'esperienza del gruppo di lettura, ci sono manuali che insegnano quali aperitivi abbinare a quali libri, quali cibi mettere insieme a quali letture, e ci sono anche delle ortodossie, non so, c'è una discussione sull'alcol, per esempio, se si possono fare gruppi di lettura a base alcolica oppure no, perché dopo non si capisce più. sicuramente sono conviviali, sicuramente il cibo ha una grande importanza. Nello stesso tempo sono un'attività molto strutturata, proprio perché i coordinatori sono persone che lo fanno professionalmente, ci sono delle regole, c'è un decalogo, che adesso non vi leggo, ma che insomma dice niente fumo, niente bambini, niente rumori, quando si fa il gruppo di lettura nessuno può interrompere, se uno deve alzarsi deve chiedere il permesso, eccetera, e poi alla fine questo decalogo conclude aver letto il libro è meglio, ma se no pazienza. Per darvi l'idea di come, poi magari lo vedremo, l'esperienza anglosassone alla fine rischia di perdere di vista la lettura, cioè è un'esperienza associativa molto importante, coinvolge tantissime persone, ma alle volte può essere che non sia la lettura l'elemento fondamentale che sta alla base di questa esperienza. I conflitti sono regolati, i manuali dei gruppi di lettura dicono che un gruppo di lettura in cui non c'è conflitto è un gruppo di lettura morto, che non funziona. Un gruppo di lettura in cui si scannano tutte le sere è un gruppo di lettura che non funziona anche quello, e quindi il moderatore, il coordinatore ha il compito di regolare i conflitti, insomma di tenerli nei binari giusti, cioè di mettere un po' di sale ma non farli picchiare i gruppi di lettura. L'importanza del self, cioè del se stesso, della persona, è un altro elemento fondamentale. La lettura che si pratica in questi gruppi è una lettura che parte da sé. Ognuno dice che cosa ha provato, che cosa la lettura gli ha dato personalmente, si mette in discussione personalmente. La lettura è un'esperienza e viene valorizzata come esperienza, quindi completamente lontani da ogni visione accademica della lettura, ma è un'esperienza tra le altre. Come vi dicevo prima, potrebbe succedere che la lettura non è neanche al centro di alcuni gruppi di lettura, ci sono gruppi di lettura che leggono tra le altre cose che fanno insieme. E la lettura quindi è fondata sulla ricezione, cioè l'esercizio che spesso fanno fare i gruppi di lettura americani è immedesimati nel personaggio, che cosa avresti fatto tu se fossi stato quel personaggio, come avresti gestito tu quella situazione, per cui spesso si va fuori dal binario testuale e si discute se di una situazione esistenziale, se le persone messe di fronte a quella situazione che nel libro viene descritta, come avrebbero agito, che cosa avrebbero fatto. L'esperienza latino-americana invece è molto diversa, qui c'è un'enfasi ovviamente molto più forte sui problemi di alfabetizzazione, si sviluppa in paesi che hanno ancora tassi di analfabetismo, non sempre, perché in America Latina ci sono anche paesi molto più evoluti di certi dell'Occidente dal punto di vista delle cifre dell'alfabetizzazione, ma in certe altre zone dell'America Latina, dell'America Centrale, per esempio, ci sono forti problemi di alfabetizzazione e il gruppo di lettura in qualche modo si pone questi problemi, si fanno addirittura gruppi di lettura con persone che non sanno leggere. Qualcuno potrebbe pensare che questo sposti l'impronta del gruppo di lettura latinoamericano su una sorta di scuola dopo scuola, eccetera. Non è così, perché contemporaneamente viene messa un'enfasi molto forte sul piacere di leggere, cioè l'attenzione rimane al fatto che questa esperienza sia piacevole e che quindi si impari divertendosi, si impari leggendo. C'è una maggiore attenzione ai gruppi intrafamiliari, per esempio si mettono insieme gli adulti e i bambini, si lavora molto sulla lettura della buonanotte, si danno dei compiti ai genitori che dovranno leggere delle storie ai bambini e poi riferire al gruppo di lettura come è andata la lettura con i propri figli. E c'è una maggiore attenzione alla lettura orale e collettiva, e questo è legato proprio ai compiti di alfabetizzazione che dicevamo prima. La lettura ad alta voce, che quasi mai è praticata nei gruppi di lettura, invece nell'esperienza dei gruppi latinoamericani è più frequente. L'esperienza spagnola, che è nata un pochino prima della nostra, che oggi conta circa un migliaio di gruppi di lettura, ha queste caratteristiche. Intanto che entrano in gioco le biblioteche. Nell'esperienza nordamericana, e in parte anche in quella sudamericana, le biblioteche sono quasi esterne al fenomeno di gruppi di lettura. Qualche biblioteca poi li cavalca, soprattutto fornisce documentazione sui siti, sui manuali, ma che siano le biblioteche aver promosso questo movimento di gruppi di lettura in America non è assolutamente vero. Invece in Europa è così, cioè in Europa, in Spagna, e a maggior ragione ancora di più in Italia, quasi tutti i gruppi di lettura nascono da biblioteche. L'esperienza in Spagna è più libera, è meno irregimentata, quindi non c'è questa rigidità del decalogo a cui abbiamo accennato prima. Si dà una grossissima importanza al fare rete, e quindi per esempio la Spagna è il primo paese che si è posto il problema del coordinamento tra i gruppi di lettura. Ha inventato, una cosa che stiamo cercando di fare anche noi in Italia, poi lo dirà meglio Marilena, il prestito a lotti, cioè una forma di prestito a lotti di libri, quindi non il prestito a cui siamo abituati in biblioteca, che un lettore, un libro, due libri, no, lì si prestano i libri per i gruppi di lettura, quindi 30-40 libri vanno via tutti insieme e vanno a un gruppo di lettura. E questo perché hanno intuito l'esigenza, la necessità della rete dei gruppi di lettura. L'importanza del rapporto tra lettore e autore, che avevamo visto in forma scherzosa anche nell'esperienza nordamericana, in quella spagnola è preso molto sul serio, cioè quasi tutti i gruppi di lettura che possono farlo invitano l'autore dopo aver letto il libro, quindi alla fine del lavoro del gruppo di lettura c'è quasi sempre l'incontro con l'autore. E c'è anche un accento che è tipico, tra l'altro, della biblioteconomia spagnola, se vogliamo, che è l'interesse verso gli aspetti di educazione alla lettura. Quindi in Spagna i gruppi di lettura, un po' come nell'America Latina, fanno educazione alla lettura, e ci sono testimonianze di tantissime persone che hanno imparato a leggere nei gruppi di lettura, cosa che in Italia è più difficile da trovare, che prima non avevano l'abitudine di leggere, l'hanno scoperta attraverso il gruppo di lettura. E allora veniamo al gruppo, all'esperienza italiana, che naturalmente, visti i numeri che vi ho citato prima, è ancora del tutto embrionale. Noi abbiamo censito un centinaio di gruppi di lettura, ovviamente è un censimento per difetto, perché sono i gruppi di lettura di cui abbiamo conoscenza più o meno diretta. Possiamo anche dire che ce ne saranno il doppio o il triplo, ma comunque siamo lontani dai numeri sia della Spagna che ovviamente del mondo anglosassone. La differenza forse di questi primi gruppi che si stanno formando in Italia è che sono espressioni di lettori forti, e quindi permette alle biblioteche di dialogare con quel gruppo di lettori che spesso non viene direttamente a contatto con la biblioteca. Sapete tutti che ci sono dei lettori accaniti, che non amano andare in biblioteca perché vogliono avere i libri di proprietà, perché non sopportano di avere una data di restituzione, di scadenza ben impressa sul libro che stanno leggendo, perché vogliono avere il libro disponibile nel momento del bisogno. Sono tutte ragioni più che valide, a cui le biblioteche in qualche modo dovranno anche cercare di dare una risposta. Una risposta possibile è il gruppo di lettura, perché il gruppo di lettura riesce a coinvolgere questi lettori che diversamente non verrebbero in biblioteca. E quindi mette insieme anche quello che possiamo chiamare uno zoccolo duro, che in casi di difficoltà poi la biblioteca può chiamare a difendere anche l'istituzione biblioteca quando fosse messa in discussione, perché sono lettori che stabiliscono un rapporto fiduciario con l'istituzione biblioteca e che sono anche pronti a difenderla quando occorre. C'è un elemento di criticità che non è così presente nelle altre esperienze, cioè alcuni gruppi lettori italiani vanno molto a fondo hanno anche fatto delle conquiste teoriche non irrilevanti. Hanno, non so, per esempio il gruppo di lettura di Cervi ha lavorato molto intorno al concetto di lettura responsabile, di lettura sostenibile, potremmo dire, cioè una lettura in cui il lettore non fa di testa sua completamente, ma si rapporta a quello che è il testo, e nel dialogo tra il lettore e il testo si realizza una lettura responsabile, cioè una lettura in cui il lettore è pienamente libero, ma deve continuamente dialettizzarsi con il testo. Quindi, per dire, hanno messo in pratica una nozione teorica che è sicuramente rilevante. C'è anche un'attenzione alle dinamiche editoriali dell'industria culturale che, per esempio, è totalmente assente nell'esperienza statunitense. L'esperienza statunitense è messa in piedi dalle case editrici, in molti casi, perché sono le stesse case editrici che creano i gruppi di lettura, e quindi è chiaro che non è che ci si può aspettare che poi siano molto critiche verso le stesse case editrici. Invece in Italia, lo potete vedere scorrendo poi il blog dei gruppi di lettura, di cui poi vi darò un paio di immagini, c'è una grandissima attenzione anche intorno ai temi della cucina editoriale, di come un libro viene fatto, viene promosso, come si arriva in libreria, perché certi titoli non si trovano in libreria, e così via. E poi c'è una presenza in rete che è molto più forte, questo è paradossale, dell'esperienza anglosassone. Anche nell'America, negli Stati Uniti ci sono un'infinità di siti che si occupano di gruppi di lettura, ma un'esperienza di partecipazione attraverso internet al lavoro del gruppo di lettura è una peculiarità italiana. E proprio per accennare brevemente anche a questo punto, vi faccio l'esempio del blog che è stato messo in piedi dai gruppi di lettura di Cologno e di Cervia. Si trova all'indirizzo wordpress.com, gruppo di lettura wordpress.com. Qui vi riporto solo una pagina vecchia di qualche giorno fa, ma ogni giorno c'è una novità in questo sito. E come vedete è un sito che ha un post circa un giorno, ogni due giorni esce un qualche post sempre di una persona diversa, cioè c'è un gruppo ormai di una trentina di persone che scrivono, ma anche di più forse, su questo blog. Quindi non è il blog autoreferenziale della persona che si apre il blog, è proprio un blog collettivo in questo senso. E qui vedete appunto che poi ci sono i commenti, e ogni messaggio ottiene un certo numero di commenti, e poi ci sono dei veri e propri servizi per i lettori. Intanto l'elenco dei gruppi di lettura italiani, poi la possibilità di partecipare alla mailing list del gruppo di lettura, poi l'elenco dei libri più belli in cui ogni lettore è chiamato a dire quali sono i libri, poi un collegamento a una sezione iconografica in cui ci sono immagini della lettura, e infine appunto la dimensione della rete, perché c'è il blog roll dove sono linkati i blog affini a quello del gruppo di lettura, e poi altri gruppi di lettura che hanno una presenza virtuale su internet. È un blog molto vivace, se avete voglia vi consiglio di andare a fare una visita, perché è abbastanza interessante ovviamente di partecipare, perché chiunque arriva sul blog poi può collaborare insomma al blog. Adesso per chiudere poi questa breve presentazione, volevo pormi una domanda che è un po' quella che stava all'origine del titolo, cioè capire se siamo di fronte a un fenomeno di lettura collettiva oppure qualcosa di diverso. E intanto mi pongo la domanda: se la lettura, come sappiamo, è un'esperienza squisitamente individuale, a volte privata, a volte perfino asociale, è stato detto, come può un gruppo di lettura mettere in comune questa esperienza? Cioè, in sostanza, l'esperienza della lettura è un dialogo, se vogliamo, questo canale monoculare che c'è tra l'occhio del lettore e il libro, che poi diventa bidirezionale, no? Perché dal libro torna qualcosa e che quindi definisce una reazione biunivoca, però è un universo che sembrerebbe concluso, cioè qui in questo qualcosa che sta succedendo tra il lettore e il suo libro si esaurisca un po' il mondo della lettura. Oppure, come spesso sappiamo, la lettura crea una sorta di bolla intorno al lettore. Ecco un lettore, per esempio, che legge in treno, e la lettura gli serve per creare intorno a sé una bolla impermeabile, un qualcosa che serve anche per respingere in un certo modo gli estranei, per dire: io sto leggendo, quindi non disturbatemi. Ecco, come potrà allora questo legame diventare qualcosa che viene messo in comune? Attenzione che mettere in comune è una cosa diversa dall'essere simultanei. Ecco, qui per esempio abbiamo in una situazione metropolitana tante letture, perché queste persone che stanno scendendo dalla scala mobile stanno tutte leggendo un libro, però queste letture non comunicano, sono letture, sono atomi di letture. Allora la domanda è quella: come è possibile che da questo concerto di letture separate possa uscire qualcosa come un gruppo di lettura, che è una cosa completamente diversa, perché qui c'è una freccia che corre e che collega i libri che ognuno ha in grembo. Allora, la risposta che si può tentare di dare è possibile perché la lettura che si pratica nel gruppo non è la lettura collettiva a cui siamo abituati da tante altre esperienze che poi rapidamente vi citerò e a cui spesso viene assimilata. È una lettura condivisa, la chiamo io, cioè una lettura che mette insieme il frutto di una lettura che resta individuale. Tanto per cominciare, nessuno legge nel gruppo di lettura, ma tutti riportano nel gruppo di lettura quello che hanno letto individualmente nelle loro stanze, nei loro luoghi separati. Quindi non è una forma di lettura collettiva, ma semmai proprio il punto più alto raggiunto dal processo di dissoluzione di questa lettura collettiva. Per capirci, che cosa intendiamo quando parliamo di lettura collettiva? Delle cose che forse oggi sembrano un po' lontane, ma non lo sono così tanto. La lettura del testo sacro che veniva fatta insieme collettivamente, la versione laica di questa lettura praticata in comunità, in sette, anche in associazioni, la lettura contadina di cui ci parla Chartier quando racconta che le famiglie dell'antico regime si riunivano intorno a uno che leggeva per tutti, le famiglie contadine, anche perché molti non sapevano leggere, sapeva leggere solo uno. La lettura patriarcale in cui c'è il padre o anche la madre in alcuni casi che legge per gli altri. O esperienze molto interessanti di cui ci ha raccontato Mangel, per esempio nel libro Una storia della lettura. La lettura dei lavoratori, quando addirittura, come in alcune esperienze in Inghilterra, gli operai pagavano un lavoratore che leggesse per gli altri mentre loro lavoravano. Una versione simile a questa avviene nelle fabbriche di sigari cubani, in cui c'è una persona che legge per tutti gli altri. Versioni simili, più moderne, più secolarizzate, possono essere la lettura del giornale al bar, in cui spesso c'è uno che si rivolge ai presenti, commenta la notizia, o anche la lettura scolastica è una lettura collettiva, quando uno si alza e legge, un allievo si alza e legge a tutta la classe. Spesso questo è un rito penitenziale, purtroppo, ma è una forma di lettura collettiva. O l'ultima lettura collettiva, che poi per me è anche una delle più importanti, che è la lettura duale, cioè fatta da due persone, perché questa è la cellula prima della lettura collettiva: la madre che legge al figlio, il padre che legge al figlio, gli innamorati che leggono tra di sé. Pascal Quignard nella Vita segreta ci ha raccontato la lettura reciproca degli amanti, con delle pagine bellissime in cui gli amanti si leggono tra di loro dei passi di lettura. Tutto questo è lettura collettiva. Che cosa hanno in comune, schematizzando tutte queste esperienze? Hanno in comune delle caratteristiche che possono essere positive ma possono diventare anche negative. L'oralità e l'oralizzazione, perché la lettura collettiva è quasi sempre ad alta voce, in tutte quelle esperienze che abbiamo visto è ad alta voce, e poi la strumentalità. Questo è l'aspetto un po' meno positivo, perché quasi sempre si tratta di una lettura subordinata a uno scopo esterno, cioè non è la lettura per se stessa molto spesso, ma è la lettura che serve a qualcos'altro, no? Per questo spesso la lettura collettiva si riveste di forme di autorità o di autoritarismo e si sviluppa all'interno di comunità del libro, che sono cose molto diverse dalle comunità dei lettori, perché le comunità del libro si sviluppano in nome di un libro che spesso non è nemmeno letto e che diventa l'emblema di quella comunità. Le comunità dei lettori invece si sviluppano intorno a tantissimi libri e li leggono pure. Ecco, quindi allora la lettura condivisa è qualcosa che dà un valore aggiunto alla lettura individuale, cosa che la lettura collettiva spesso non fa. Infatti la lettura collettiva non è riuscita mai a soppiantare, per fortuna dico io, la lettura individuale e privata. Vediamo quali sono rapidissimamente questi valori aggiunti. Un'altra lettura è possibile, cioè il lettore scopre, a volte con il travolgente ritmo di una rivelazione, che è possibile fare una lettura completamente diversa da quella che ha fatto lui. Un altro ha letto lo stesso libro ma in un modo completamente diverso. Questo è un valore aggiunto, perché se uno legge da solo non saprà mai che un altro può leggere il libro in un altro modo. Ecco i libri che avrei sempre desiderato leggere ma non sapevo neanche che esistessero. Il gruppo di lettura funziona come macchina di consigli di lettura, e libri garantiti da un altro lettore con cui ho condiviso un cammino. Io leggo perché ti rispetto, io ti rispetto perché leggo. Questo legame delle due cose è l'apertura etica che la lettura contiene, che si esprime nel gruppo di lettura, e che poi per estensione si trasmette a tutto il resto. Cioè spesso succede che questa apertura etica che si sperimenta verso la lettura dell'altro poi diventa anche il modo con cui le persone si rapportano ai problemi del mondo, perché c'è un filo ovviamente che lega quello che si legge a come ci si comporta poi nel mondo. Alla lettura sommo l'ascolto, quindi nel duplice senso dell'ascolto acustico, perché ascolto anche l'altro che mi legge magari dei piccoli passi del libro o che mi suggerisce un modo di leggere, e in senso di nuovo etico, perché mi apro e imparo ad ascoltare, cosa che come sappiamo non sempre sappiamo fare molto bene, oltre che a dire quello che sono, quello che voglio dire. Scopro che io non basto alla mia lettura. Ecco, questa non è un'esperienza che abbiamo fatto spesso, è proprio questi lettori forti, un po' narcisi magari, un po' egocentrici, che si sono costruiti intorno ai loro libri, che alla fine ci confessano che hanno scoperto che avevano bisogno della lettura degli altri, quindi hanno scoperto di non bastare alla propria lettura. Si diventa in un certo senso orgogliosi di leggere, e in una società che sappiamo svalorizza la lettura, in cui la lettura non è adeguatamente considerata, i gruppi di lettura fanno una cosa molto importante, cioè danno importanza, danno visibilità a un atto che oggi, a cui oggi viene negata anche la visibilità molto spesso, che appunto, perché siccome la facciamo a letto, in casa, nelle stanze private, allora non esiste, invece non è così. L'ego ergo sum, quindi la soggettività viene costruita intorno alla lettura e non intorno ad altre cose, non intorno ad altre differenze ideologiche, politiche, di sesso, di genere, di tutto quello che vogliamo, quindi un forte appello alla coscienza del lettore. Leggo, sento, penso, cioè quindi queste dimensioni della lettura, del pensiero emotivo, se vogliamo, che sono spesso tenute separate, cioè la lettura per capire, la lettura per provare piacere, vengono spesso tenute separate, nel gruppo di lettura invece vengono di nuovo messe insieme. Importantissimo anche questo punto, secondo me, leggo e poi rileggo, cioè il gruppo di lettura rivendica, ma soprattutto scopre l'importanza di rileggere quello che si è letto tanti anni fa, o che si è letto anche la settimana scorsa, di leggere più volte una cosa che ci è piaciuta, che ci ha colpito. E infine tengo traccia delle mie letture. Questo è un punto che collega l'oralità e la scrittura. Il gruppo di lettura fa un lavoro ponte, perché spesso, come avete visto dal blog, da una lettura nascono degli appunti. Questi appunti vengono fatti circolare, a qualcuno viene in mente di scrivere, e quindi il leggere e lo scrivere si tengono in questo caso compagnia. Ma ecco, il principale valore aggiunto, si potrebbe continuare anche su altri valori aggiunti, però direi il principale valore aggiunto, qui veramente poi concludo, resta la dimostrazione dell'esistenza di una comunità di lettori, che è un punto su cui spesso abbiamo tanti dubbi. Esiste veramente una comunità di lettori? Che cosa tiene in comune un lettore di un Harmony con un lettore di Proust? Hanno veramente qualcosa che li tiene in comune? Io credo di sì. E non sto a spiegarvi perché, se non con l'esperienza dei gruppi di lettura, perché i gruppi di lettura sono questo, cioè sono l'espressione di persone molto diverse tra loro, che leggono anche cose magari diverse, ma che si mettono insieme e danno luogo a una comunità che non è, come molte altre comunità, territoriale, non è organicistica, non è la comunità sangue suolo, è piuttosto una comunità immateriale, se vogliamo, subliminale in certi sensi, ma che nello stesso tempo è dotata delle sue leggi etiche ed estetiche e dei suoi interessi, perché provate a colpire una comunità di lettori in alcuni punti vitali, non so, l'approvvigionamento, il diritto di leggere, la possibilità di avere libri che hanno bisogno, che sono diversi dall'uno all'altro, ecco che reagiscono in qualche modo all'unisono, quindi tutte queste differenze si compongono in una reazione che è quella di una comunità. Una comunità, quindi, che potremmo definire con Blanchot, con Nancy, una comunità paradossale, perché è fondata proprio sulla non appartenenza, sulla non identità, sul fatto che queste persone sono e rimangono diverse. Una comunità di gente che non ha altro in comune, che non so se non ha niente da perdere, ma sicuramente nel gruppo di lettura ha un mondo da guadagnare.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.